minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale. Oggi abbiamo diversi argomenti, parleremo di una nuova associazione che si occupa della sindrome X fragile, poi di missioni in Africa per regalare un sorriso ai bambini affetti da palatoschisi e ancora ci occuperemo della giornata nazionale contro le leucemie che avrà luogo martedì prossimo ed infine della salute e della vista dei bambini. Molti temi dunque di cui parlare, quindi andiamo subito al primo servizio. È in corso l'ottava edizione del SANIT, Forum Internazionale della Salute, presso il Palazzo dei Congressi all'EUR. Fra i tanti appuntamenti, martedì ha avuto luogo il convegno dal tema La sfida comunicativa delle malattie rare, parole e immagini in mostra, organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e il Centro Nazionale Malattie Rare. Si è parlato di diverse patologie e sindromi, fra queste la sindrome X fragile, di cui parliamo con Franco Bonsignori, presidente della neonata associazione Sindrome X Fragile Roma. Bonsignori, benvenuto.
Grazie. Buongiorno anche a lei.
Circa un mese fa è nata l'associazione Sindrome X Fragile di Roma.
Sì, è nata circa un mese fa, dopo molti tentativi che ci sono stati negli anni scorsi, siamo riusciti a riunirci e a costituire l'associazione, insomma.
Tentativi perché?
Dunque, guardi, l'incidenza dell'X fragile non è poi così rara, insomma si parla di un maschio su 4.000 e una femmina su 6.000, per cui nella città di Roma, essendo una città grande, il problema era presente ed era sentito, però di fatto c'è stato una criticità, insomma, nel riuscire a trovare, come dire, la convinzione, la forza di stare insieme. Ecco, c'è riuscito soltanto da poco tempo, quindi anche di questo siamo abbastanza orgogliosi.
È importante avere, oltre che un'associazione a livello nazionale, anche una sul nostro territorio?
Direi di sì, perché i programmi sociali e anche i programmi di sostegno medico, di carattere medico, dipendono soprattutto dagli enti territoriali, dalla regione, dal comune, dalla provincia, quindi è molto importante essere presenti nelle sezioni, con le sezioni territoriali e appunto sul nostro territorio, anche perché c'è secondo me un problema anche di comunicazione, spesso l'associazionismo per esempio degli affetti delle malattie rare non riesce a comunicare, no? con gli enti pubblici che magari sono preposti alla tutela dei problemi degli affetti. E quindi, diciamo, essere presente sul territorio senz'altro ci aiuta a capire meglio, a conoscere meglio che cosa possiamo ottenere per i nostri problemi.
X fragile, una sindrome i cui sintomi quali sono?
Dunque, l'X fragile è una sindrome di carattere ereditario e i sintomi sono il ritardo mentale, le difficoltà di comportamento, essenzialmente. Poi c'è una casistica, diciamo, più specifica di sintomatologia che riguarda per esempio il tono muscolare oppure i comportamenti autistici, tutta una gamma di situazioni molto difficili da affrontare.
Ha delle caratteristiche fisiche?
Anche delle caratteristiche fisiche. Delle caratteristiche per esempio facciali, cioè il labbro leporino, insomma le orecchie più grandi del normale e la testa che tende ad essere allungata.
Più si fa conoscere questa sindrome e minore sarà il disagio delle famiglie che si prendono cura di questi bambini.
Direi di sì, dottoressa, senz'altro questo è il nostro scopo. E a questo obiettivo, che senz'altro vogliamo raggiungere con tutte le nostre forze, c'è anche da dire che le portatrici sane della sindrome sono in una proporzione, insomma, abbastanza alta, perché sono stimate intorno a una donna su 260. Quindi una donna su 260 è una portatrice sana. E generalmente non lo sa, anzi regolarmente non lo sa.
Qual è la qualità di vita di questi bambini?
La qualità di vita dipende molto dalla situazione in cui si trovano a vivere. Ad esempio, la presenza di un fratello non affetto, di una sorellina non affetta, certamente aiuta la vita e la qualità della vita dei bambini. E poi dipende dal tipo di assistenza che riesce a trovare la famiglia.
Per avere informazioni sulla vostra associazione?
Dunque, per la nostra associazione è disponibile il sito Fragile, con Google, insomma, si trova. Se no l'indirizzo è associazionexfragile.it.
Grazie a Franco Bonsignori, presidente dell'associazione Sindrome X Fragile Roma. Grazie per essere stato con noi.
Grazie.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Verrà presentato questo pomeriggio il libro L'Africa mia di Claudio Bernardi, il chirurgo plastico promotore con la Ollus a vita del progetto Un sorriso in più. L'autore del libro è nostro ospite e ci spiega di cosa si tratta. Dottor Bernardi, benvenuto.
Grazie a tutti voi.
Allora, dottor Bernardi, iniziamo spiegando di cosa si occupa a vita l'Associazione Volontari Isola Tiberina per l'Africa.
Allora, l'associazione Avita si occupa di prestare assistenza nel campo sanitario, ma anche sociale, in particolare in un paese che è il Togo, nell'Africa, da un progetto che parte seguendo un progetto di assistenza ai paesi meno sviluppati, che parte quindi dall'ospedale, dal gruppo degli ospedali del Fate Bene Fratelli.
Quando nasce il progetto Un sorriso in più e di che cosa si tratta?
Questo progetto è uno dei tanti progetti che l'associazione Avita ha in campo. Alcuni sono stati terminati, altri sono in itinere. Come questo, nasce nel 2007, l'anno in cui ho deciso di cominciare questa attività di volontariato insieme all'associazione. Si tratta appunto di prestare assistenza sanitaria, in particolare operare i bambini che soffrono di una malattia che si chiama labbro palatoschisi, cioè il cosiddetto labbro leporino, che è una patologia molto frequente in quelle regioni. Una volta frequente anche qui, ma da molti anni oramai ha dei numeri di incidenza assai bassi da noi.
Oltre al Togo, in quali paesi operate?
Abbiamo anche partecipato a missioni in Kenya e in altre regioni dell'Africa, ovverosia in tutte le zone dove sono presenti degli ospedali del Fate Bene Fratelli. Uno dei progetti più ambiziosi, che è iniziato quasi 2 anni fa e che sta arrivando alla fine, è la costruzione di un dispensario, ovvero sia di un piccolo ospedale che possa garantire in una struttura in una regione lontana dalle centri abitati, quindi in villaggi, possa garantire una prima assistenza sanitaria. Questo dispensario è nato grazie alla presenza dei nostri volontari, che riescono a sfruttare qualsiasi tipo di fondo, anche piccoli, a disposizione, ma che poi lì vengono utilizzati senza essere, diciamo, spesi per costi della nostra associazione, la nostra associazione piccola che non ha costi di gestione, e quindi tutto ciò che viene donato ha un canale diretto preferenziale per ciò che viene fatto lì e in particolare in questo dispensario.
Come è strutturato il suo libro L'Africa mia?
Il libro è strutturato in 2 fasi. La prima è una fase di riflessioni che sono state scritte la prima volta che sono stato giù, quindi un qualcosa a che vedere con delle impressioni forti che si riceve vivendo in realtà completamente diverse dalle nostre. E una seconda fase invece è una fase che ho scritto in quest'ultima missione di gennaio-febbraio, che sono delle poesie, quindi dei, li chiamo momenti togolesi, e cioè ciò che rimane poi dentro la nostra testa dopo che abbiamo vissuto magari giornate particolarmente intense, passando ore e ore in sala operatoria o a contatto con i malati.
Qual è la storia o l'episodio più significativo di questa sua esperienza?
Il limite che c'è nelle nostre possibilità. Noi partiamo volenterosi, cerchiamo di fare il più possibile, in effetti facciamo, perché diamo molto. Esiste sempre un limite dato dalle nostre forze, che sono molto limitate. È chiaro che questo limite noi lo possiamo estendere, allargare sempre di più, aumentare sempre di più. Questo grazie anche agli sforzi che ognuno può fare, che sono sforzi di tipo sociale, di tipo anche semplicemente economico, un supporto che aiuti appunto l'azione dei volontari in generale, tutti quelli che si adoperano per questo tipo di attività.
Il suo libro L'Africa mia è reperibile dove?
Non ha una distribuzione se non quella presso l'associazione nostra, che ha un sito che si chiama appunto www.avitaonlus.it.
E dove verrà presentato?
Verrà presentato in questo pomeriggio presso l'Aula Capitolina dei Musei Capitolini Pietro da Cortona alle ore 5.
Allora, grazie al chirurgo plastico dottor Claudio Bernardi, autore del libro L'Africa mia, sulle esperienze fatte durante le missioni umanitarie svolte in questo continente. Dottore, grazie per essere stato con noi.
Grazie mille a tutti voi.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Per avere informazioni su questa Onlus visitate il sito www.avitaonlus.it. Martedì prossimo 21 giugno sarà la sesta giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Torna l'appuntamento annuale volto all'informazione e alla sensibilizzazione. Ne parliamo con il professor Franco Mandelli, presidente AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Professore, benvenuto.
Buongiorno, sempre grazie a voi.
Quali sono le iniziative per la giornata del 21?
Ma ce ne sono tante a livello delle sezioni, cioè delle province che in tutta Italia hanno sedi dell'AIL, perché l'AIL ha questa caratteristica particolare di dare a tutte le sedi provinciali una indipendenza assoluta, sia nella gestione dei fondi che raccolgono, sia nelle iniziative che propongono. E questa è stata una scelta di alcuni anni fa che mi rende molto felice, perché è giusto dare l'autonomia alle province e far sì che i sostenitori sappiano che i fondi raccolti restano dove vengono raccolti. E di iniziative le province ne fanno tante, però sarebbe troppo lungo parlarne. Penso che la cosa importante è di dire che l'AIL nazionale, di cui sono presidente, ha delle iniziative globali, diciamo, che quest'anno, come già è stato per anni precedenti, vanno dal numero verde, a cui io tengo moltissimo perché ogni anno ha un successo straordinario, cioè esperti di ematologia di tutta l'Italia rispondono al telefono ai malati che vogliono chiedere qualcosa. Allora uno dice: ma come mai un malato telefona e non parla col proprio medico? Beh, è logico che sia così. Qualche volta il medico non ha il tempo, il malato non ha la stessa confidenza. Un conto è parlare per telefono da lontano e loro si sentono molto gratificati dal fatto di poter parlare con un medico esperto, che però è un medico indipendente da quello che lo cura. Quindi questi malati telefonano, pensi che qualche volta ritelefonano anche l'anno successivo, perché sono stati talmente contenti del primo approccio che vogliono continuarlo. Questo ci sarà dal mattino alla sera del giorno 21 proprio, e quindi sarà una festa per il malato.
Allora diamolo questo numero verde.
Il numero verde glielo do subito: 800 226524.
Professore, farmaci e terapie, noi ci sentiamo regolarmente per le varie iniziative AIL durante l'anno, certo. E non si possono certo raggiungere nuovi risultati in pochi mesi fra un'iniziativa e l'altra, ma c'è qualche altro passo compiuto dalla ricerca?
Secondo me i passi sono quasi quotidiani, è incredibile dirlo, ma è così, perché c'è un miglioramento continuo dell'impiego di farmaci che si utilizzano da tanto tempo. C'è un miglioramento continuo dell'impiego di nuovi farmaci che hanno un bersaglio più specifico, cioè colpiscono più le cellule malate delle cellule sane. C'è un miglioramento continuo anche dell'impiego delle cellule staminali per il trapianto sia con le cellule dello stesso malato, quindi il trapianto autologo, sia col trapianto allogenico. Basta pensare al ruolo delle cellule del cordone ombelicale che sta sviluppandosi sempre di più e che affianca i donatori volontari di cellule staminali, per cui oggi è molto difficile che non si trovino cellule staminali per un paziente che non ha fratelli donatori. Questo è un altro progresso che è in continua evoluzione e miglioramento. E un'altra cosa che ci tengo molto a dire è che l'AIL in tutto questo ha un ruolo fondamentale, non solo con le sezioni dell'AIL che potenziano, fanno diventare sempre più eccellenti i centri di ematologia, ma soprattutto perché a fianco delle sezioni ci sono i volontari, questa forza della natura, così mi piace definirla, che in tutta Italia stanno molto attenti perché vogliono che i malati abbiano il massimo delle attenzioni, perché sono quelli che danno un'impronta sicuramente più umana ai medici, agli infermieri, al personale tutto, perché ci sono i volontari che ci insegnano molto, perché uno che sta in un reparto di ematologia vuol dire che crede a quello che fa e ci crede talmente tanto che i malati qualche volta si ricordano benissimo del sorriso e del nome del volontario e magari non si ricordano il nome del medico o dell'infermiere. Questa dimostrazione che il volontario ha un ruolo fondamentale nell'azione dell'AIL.
Professor Mandelli, sempre una grande attenzione dell'AIL verso la qualità della vita delle persone affette da malattie ematologiche.
Sì, sta direi aumentando sempre di più questa attenzione, perché una volta, siccome le cure in pratica non c'erano o c'erano delle cure molto poco efficaci, oggi siccome ci sono le cure efficaci si sta molto attenti anche a che queste cure garantiscano una buona qualità di vita o perlomeno la migliore qualità di vita possibile nonostante l'impiego di queste terapie, che qualche volta durano anche per anni e che comunque possono essere sopportate meglio se noi stiamo particolarmente attenti a tutto quello che può migliorarne la tollerabilità garantendo una migliore qualità di vita.
Vogliamo concludere invitando gli ascoltatori a donare il sangue?
Pensi che stavo per dirglielo io, lei mi ha preceduto. Sì, dobbiamo invitarli a donare il sangue perché l'Italia è un paese in cui si dona poco sangue. Quando mi sento dire ma a noi il sangue basta, basta per le loro esigenze in quella piccola città o in quel paese, ma bisogna aumentare le donazioni dappertutto per coprire tutte le esigenze. Basta pensare che a Roma mancano dalle 30 alle 40 mila unità di sangue. E questa è una cosa che mi fa molto vergognare di essere residente a Roma. Quindi forza, un donatore che va a donare sangue deve, quello è l'unico modo per aumentare le donazioni, deve riuscire a portare con sé un amico. Raddoppieremmo le donazioni così. Forza romani, forza italiani.
Allora, prima di salutarla, ripetiamo il numero verde per informazioni sui problemi ematologici 800 22 65 24. Per altre informazioni www.ail.it. Grazie al professor Franco Mandelli, presidente AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Professore, come sempre, grazie per essere
grazie
stato con
mille
noi.
Grazie a lei. Grazie, arrivederci, buongiorno.
Radio Vaticana in diretta.
Prima giornata oggi del congresso promosso da SIOP, Società Italiana Oftalmologia Pediatrica, in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Tema dell'incontro, la salute della vista dei bambini. Ce ne parla il professor Paolo Capozzi, responsabile di chirurgia e attività ambulatoriale dell'ospedale. Professore, benvenuto.
Buongiorno, volevo sottolineare che questo congresso è diretto a 4 diverse figure professionali: l'oculista, l'ortottista, il pediatra e l'infermiero e pediatrico, ma è soprattutto l'approccio multidisciplinare a caratterizzare questo congresso, in quanto parleranno chirurghi plastici, maxillofacciali, neuropsichiatri infantili, dermatologi e anestesisti, chiaramente su tutte problematiche di interesse oculistico.
Quali sono le nuove tecnologie per curare i difetti della vista in età pediatrica?
Allora, soprattutto il cross-linking, che non è proprio diretto ai difetti di vista, ma soprattutto a una patologia importante che è il cheratocono, che si è visto inizialmente adottabile soprattutto all'adulto, ma che invece negli ultimi tempi è caratterizzato da un abbassamento proprio dell'età in cui è particolarmente efficace, quindi anche praticamente nell'età pediatrica, che va, come sapete, da 0 a 18 anni.
L'importanza, come d'altra parte per tutte le patologie, della diagnosi precoce?
È fondamentale, e a questo riguardo ci sarà un'importante tavola rotonda di confronto tra oculisti e pediatri, dalla quale si auspicano che usciranno delle idee concordi per dare delle linee guida anche ai pediatri, perché è fondamentale correggere eventuali difetti visivi, soprattutto se ha un occhio solo, nel periodo plastico della vista del bambino, da 0 a 3 anni.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Era il professor Paolo Capozzi, responsabile di chirurgia e attività ambulatoriale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Prima di salutarvi vi consiglio 2 appuntamenti con il sociale. Evento di solidarietà dal titolo Emergenza Origami, artisti e stilisti uniti per il Giappone. La tragedia del sisma che si è verificato in questo paese ha colpito tutto il mondo e quello dell'arte e della moda scende in campo realizzando una collezione di opere ispirate agli origami, a scopo benefico per un'esposizione e un'asta il cui ricavato andrà alle zone colpite dal disastro. L'asta avrà luogo il 22 giugno presso la centrale Martini in via Ostiense 106 a Roma. L'iniziativa è patrocinata dall'Ambasciata del Giappone in collaborazione con la Fondazione Italia-Giappone. Per informazioni www.emergenzaorigami.it. Il secondo appuntamento con la solidarietà è la partita del cuore tra l'Alitalia Calcio e una squadra composta da ex professionisti del calcio di Serie A e B. L'intero incasso della vendita dei biglietti d'ingresso alle tribune sarà devoluto all'associazione Il Cuore di Cristiano Onlus. L'evento è promosso da Area Solidarietà Onlus, che vuole produrre e diffondere un fumetto destinato ai bambini delle scuole elementari e medie del comune di Fiumicino e a quelli nei reparti di oncologia pediatrica di vari ospedali romani, su come le famiglie possono affrontare questo problema senza chiudersi nel proprio nucleo. La partita avrà luogo questo pomeriggio alle 16 al centro sportivo La Longarina in via di Castelfusano 79. Siamo al termine della rubrica, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.